Ciao a tutti, bentornati su On The Rock. Siamo addirittura arrivati alla prima puntata speciale di quest'anno, sì. Dove abbiamo pensato di parlare di album interi, gli album che hanno cambiato la storia del rock per sempre e quindi meritano un'intera puntata. Vi ricordiamo che ci potete seguire su ondequadre.polito.it e contattarci a onderockoq@gmail.com
oppure sulla nostra pagina di Facebook.
Certamente. Allora iniziamo questo speciale con i Velvet Underground. E allora quindi parliamo di questo album del 1967, l'album del primo album dei Velvet Underground, che si chiama The Velvet Underground
e Nico. Vedremo chi è questa Nico.
La bellissima Nico. Ok, quindi praticamente i Velvet Underground, come tutti noi sappiamo, sono uno dei gruppi rock più influenti della storia, visto che decenni più tardi delle loro produzioni hanno preso forma generi completamente praticamente ispirati alla musica di Velvet Underground, come l'alternative rock, la new wave, il punk, il noise, insomma un po' di tutto. E ovviamente il primo album è, quindi rappresenta una pietra miliare su cui ci sono passati un po' tutti. I Velvet Underground, in realtà la registrazione di questo album è un anno prima della pubblicazione. In pratica stiamo parlando addirittura del 1966, dove i Velvet Underground già si guadagnavano questa fama, appunto, di gruppo underground,
sì, della scena newyorkese.
Infatti erano famosi come una delle band più oltraggiose, visto i loro spettacoli molto strani e visto le loro sonorità così difficili e così quasi colte, come definiva lui Lou Reed stesso. E i Velvet Underground, girando per New York negli anni 60, insomma nel 66, vengono anche visti da Andy Warhol.
Sì, catturano l'attenzione appunto dell'artista.
Del famosissimo artista Andy Warhol, che sceglie di inserirli in uno show multimediale. Praticamente loro dovevano fare da colonna sonora live a uno dei suoi esperimenti cinematografici, va? E quindi si crea questo show che farà praticamente delle apparizioni proprio a New York, che si chiama The Exploding Plastic Inevitable. E da qui praticamente i Velvet Underground prendono forma e con la produzione di Andy Warhol incominciano a registrare a New York il loro primo album. E Andy Warhol inserisce nella formazione di Velvet Underground la modella e cantante tedesca Nico, che prenderà appunto posto nei Velvet Underground,
sì,
cantando
qualche
dell'album. Traccia dell'album.
Esatto.
E appunto l'album fu prodotto all'inizio da Andy Warhol e da una partecipazione della Columbia Records, ma poi l'etichetta che prese in produzione l'album fu la Verve Records, che era un'etichetta jazz interessata più a rock sperimentale. E andiamo ad ascoltare il primo pezzo, Chiara.
Il primo pezzo, Sunday Morning, brano che fu pubblicato come singolo nel 1966, abbinato a Femme Fatale sull'altro lato, sul lato B, singolo voluto da Tom Wilson,
sì, che era il produttore, diciamo, musicale,
sì, che pensava che l'album necessitasse di un'altra canzone per avere, diciamo, un singolo di
un'altra canzone orecchiabile
di successo. Il titolo parla di una quieta domenica mattina, di un tranquillo, quindi risveglio dopo una notte da bagordi, una notte da leoni.
Sì.
Dietro questa traccia si cela però un sentimento di paranoia che fu ispirato proprio da Andy Warhol.
Convinse Lou Reed a inserire questo
tema, diciamo, di sottofondo della canzone. E adesso appunto andiamo ad ascoltare Sunday Morning.
Sunday morning. dawning. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know.
Ed era quindi questa Sunday Morning, la prima traccia dell'album del Velvet Underground, e Nico, canzone che posa le basi per il dream pop che sarebbe dovuta essere cantata da Nico, ma all'ultimo si decise di farla cantare invece a Lou Reed con una voce, infatti abbiamo sentito, pressoché irriconoscibile.
Sì. E dopo, in seguito, abbiamo I'm Waiting for the Man, la prossima traccia che ascolteremo, che fu una delle prime a essere registrata per l'album. E la canzone, come possiamo immaginare dal titolo, parla della storia di uno studente che cerca la droga ad Harlem. E Reed praticamente descrive il protagonista che è un bianco in crisi di astinenza che arriva ad Harlem con $26 in tasca. E mentre gli si avvicina un nero che gli chiede insomma che cosa stia facendo, accusandolo di essere venuto a rubare le donne, insomma, a fare conquiste. Ma il giovane insomma balbetta inventandosi delle scuse, e poi a salvarlo arriva proprio lo spacciatore che viene descritto un po' come un angelo della morte, insomma. Infatti Lou Reed dice che la prima cosa che impari è che devi sempre aspettare. E Reed descrive nella canzone non solo praticamente quindi lo spaccio vero e proprio, ma proprio il confronto tra mondi molto diversi che però sono insomma destinati a vivere molto vicini. E possiamo sentire proprio dalla canzone, che la canzone è un quattro quarti insomma molto come dire molto saltellante, insomma
un andamento molto saltellante,
martellante appunto, martellante. Che proprio riflette la tensione di questa scena, di questo incontro, e il desiderio di farsi, di drogarsi
del protagonista.
E questa canzone, appunto, se vogliamo sparare insomma un genere, questa qua potrebbe aver influenzato gli Stooges e gli MC5 di Detroit, e quindi diciamo che stiamo parlando quasi di punk in questa canzone. Quindi andiamo a vedere I'm Waiting for the Man.
$6 in my hand, up to Lexington, 125, feel sick and dirty, more dead than alive, I'm waiting for my man, hey white boy, what you doing uptown? Boy, you chasing all women around. Oh, pardon me, sir, it's furthest from my mind. I'm just looking forward to dear friend of mine.
Dopo il riff martellante di I'm Waiting for the Man, seconda traccia di The Velvet Underground e Nico, passiamo un po' a parlare della copertina, Andrea, dell'album.
La famosissima e celeberrima.
Certo, infatti, molto particolare in quanto dà anche il nome all'album Banana Album, proprio perché appunto
comunemente chiamato.
Sì, una banana disegnata da Andy Warhol. Sulla copertina non compare né il nome del gruppo né quello della casa discografica, ma soltanto la firma dell'artista. Le prime copie del disco invitavano chi la guardava a sbucciare lentamente e vedere. E togliendo un adesivo si poteva anche vedere una banana rosa shocking, metafora molto maliziosa,
sì,
che viene utilizzata come
fallo in realtà, perché tu levi proprio la banana, insomma la sbucci proprio levando il ramo.
E sotto esce un altro disegno. Però nonostante diciamo questo stratagemma commerciale, ecco, non saprei come chiamarlo, questa particolarità, l'album non ebbe molta fortuna nella sua diffusione e infatti la produzione venne fermata e tutti i dischi nei negozi vennero ritirati per l'alto costo della stampa. Questo infatti contribuì a limitare fortemente il successo. Dell'album.
Sì, mi pare che poi dopo l'edizione, subito dopo che uscì, aveva una fotografia di uno dei ballerini di Andy Warhol che non aveva dato il permesso di utilizzare
di
le
utilizzare
sue
foto, la sua immagine.
E quindi fu nuovamente ritirato, e quindi casini ancora di più. E passiamo al prossimo pezzo, che è il primo brano, quindi troviamo finalmente la cantante Nico, che è il primo brano appunto cantato da lei, che racconta appunto di una donna che non si fa scrupoli ad usare gli uomini come giocattoli per soddisfare le proprie voglie. Quindi è una ballata, diciamo, da dal sapore retro, diciamo, che verrà poi considerata come il prototipo delle beach-oriented song, praticamente delle ragazze di facili costumi. Quindi andiamo a vedere la donna fatale di Nico. Abbiamo sentito quindi la voce, diciamo, spettrale quasi di Nico, che poi dopo ebbe molta fortuna anche con la sua carriera solista, che gli album furono prodotti proprio da John Cale, che è il, diciamo, musicista vero e proprio della band dei Velvet Underground. John Cale, che in realtà era allievo del musicista d'avanguardia Lamont Young, che era un musicista, lui era londinese, John Cale, arrivato in America proprio per prendere lezioni dal compositore d'avanguardia, e infatti si vede proprio questa presenza avanguardistica e minimalista dei Velvet Underground dovuta proprio da John Cale. Ma passiamo al prossimo pezzo, che è Venus in Furs, che da qui incominciamo a scendere nell'inferno dei Velvet Underground. In pratica la canzone prende ispirazione dal romanzo Venere in pelliccia, che è scritto da Leopold von Sacher-Masoch, che è lo scrittore da cui deriva il termine masochismo. E infatti, scusate, la canzone praticamente risale a una composizione del 65 di Lou Reed, ed è la prima descrizione esplicita di un rapporto sadomasochistico nella musica rock. In pratica abbiamo proprio un rapporto padrone-servo, e Lou Reed si immedesima quasi da spettatore, incitando i due amanti, e prima si identifica con la dominatrice e poi con il suo schiavo. è praticamente tutta questa cadenza musicale ha un clima tutto morboso e perverso, dove ci sono le percussioni tiratissime e un testo ovviamente che tenta di fuggire dalla monotonia dell'ordinario. Infatti lui dice: sono stanco, potrei dormire per mille anni, per migliaia di anni. Proprio questa monotonia, che per uscire dalla monotonia si compiono questi atti, esatto. E quindi si provano nuove sensazioni attraverso il dolore. In pratica il brano era un appuntamento fisso allo show di cui avevamo parlato prima, all'Exploding Plastic Inevitable, dove veniva anche interpretata da questi ballerini di Andy Warhol muniti di fruste, che interpretavano appunto i personaggi del testo. La canzone Sterling Morrison, che era il chitarrista dei Velvet Underground, era la sua preferita. Infatti affermava che in questa canzone, come in nessun'altra, avevano raggiunto il sound che la band aveva in mente. E quindi andiamoci a sentire Venus in Furs. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Girl child in the dark comes and bells. Your servant, don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Fancies chase the costumes she shall wear. Ermine furs adorn imperious. Severin, Severin awaits you there.
And cure his heart. Severin, Severin.
Ok, quindi abbiamo ascoltato Venus in Furs, abbiamo ascoltato questo tambureggiare primitivo e questo battito alla gran cassa molto lento, ma soprattutto, appunto, stavo dicendo prima, l'influenza minimalissima avanguardistica di John Cale. Qua è evidente che praticamente per tutto il tempo della strofa di questa canzone John Cale suona la viola elettrica suonando una sola nota. E questi sono sono chiamati in gergo i bordoni, e praticamente dopo, con il passare degli anni, molti generi musicali adotteranno questo stile, soprattutto diciamo che il post rock è basato su questi droni.
Questi E adesso passiamo alla quinta traccia dell'album, intitolata Run Run Run, ambientata a Union Square, ovvero un parco dove si incontrano gli spacciatori di droga di Manhattan. I protagonisti di questo racconto, se vogliamo, sono quattro delinquenti dai nomi bizzarri, ovvero Teenage Mary, Margarita Passion, CSX Sarah e Beardless Harry, appartenenti appunto al mondo della droga di New York. Dai ritmi beat di questa canzone, questa può sembrare quasi una boccata d'ossigeno, se vogliamo, per l'album, ma anche in questo caso, dietro questo sound si cela un clima surreale, un clima da teatro espressionista, accentuato da una ritmica sostenuta e da brevi assoli di chitarra, eseguiti con la frenesia di un trombettista free jazz.
Sembra quasi che infatti questi assoli siano suonati un po' a caso.
E infatti adesso andiamo a sentirli. Run, run, run.
Teenage Mary, said Uncle Dave, I saw my soul, must be saved. Gonna take a walk down Union Square, you never know where you're gonna find there. You gotta run, 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 take the jacket too. Run, 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 gypsy death on you. Hey, what you do? Margarita Passion, I had to get her fixed. She wasn't well, she was getting sick. Went to sell her soul, she wasn't high. Didn't know, think she could buy it. She would run, 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 take the jacket too. Run, 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 chip to death in you. Tell you what to do. Sarah had a golden nose, hot nail boots wrapped around her toes. When she turned blue, all the angels screamed. They didn't know, they couldn't make her sing. She had a run, 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 take a dagger too. Run, 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 chips of death in you. Tell you what to do.
Stavamo ascoltando proprio l'assolo frenetico di Run Run Run, che appunto ci ricordava un po' il free jazz. Ma ora passiamo a un altro pezzo cantato da Nico, che è All Tomorrow's Parties, che è in pratica una riscrittura funerea della favola di Cenerentola, ed era la canzone preferita di Andy Warhol. Lou Reed descrisse questo brano dicendo che era una descrizione molto appropriata di certa gente che frequentava la Factory di Andy Warhol, forse in tono un po' dispregiativo. E, in pratica, All Tomorrow's Parties può essere vista come la pietra miliare del dark. In pratica, la voce di Nico, appunto funerea, enfatizza questa oscurità. e abbiamo un'apertura psichedelica che poi lascia spazio all'ingresso della voce della cantante. Ovviamente la batteria sempre cadenzata in questi modi marziali, quasi delle marce, le chitarre sempre molto orientali e il basso ovviamente cupo e diciamo essenziale. Quindi si parla di oscurità e di morte in questa canzone e qualche anno dopo, durante un concerto, Nico griderà addirittura al pubblico: stanotte voglio morire con voi. Quindi brano, diciamo, anche questo a suo modo all'avanguardia rispetto alle ballate innocue dell'epoca. All Tomorrow's Parties.
What costume shall the poor girl wear to all tomorrow's parties? A hand-me-down dress from who knows where. What shall she do when midnight comes around? She turned once more to Sunday's cloud and cried behind the door.
E abbiamo ascoltato All Tomorrow's Parties. Adesso passiamo alla settima traccia dell'album, ovvero Heroin, che come già lascia intendere il titolo, è una traccia incentrata sui pensieri e sulle emozioni provate da un tossicodipendente e sul suo rapporto nei confronti dell'eroina e dai benefici che trae da essa. E infatti la canzone descrive la sua relazione senza possibilità di salvezza, in quanto appunto nella parte finale della canzone il tossico arriva addirittura a chiedere la morte da quella che è ormai diventata la sua moglie e la sua vita, ringraziando addirittura Dio perché ormai è straniato dalla vita sociale, dalla città, dai politici e dai loro discorsi. E sono quindi 7 minuti, diciamo, di pura paranoia, in cui Reed entra in scena con il suo canto baritonale, raccontando di aghi, di veleni nelle vene, di estasi effimere, di una sorta quindi di angoscia perpetua. E possiamo dire che quindi tanta desolazione scaturisca sia da pulsioni autodistruttive, infatti nel testo ricorrono le frasi ho preso una grande decisione, voglio provare ad annullare la mia vita, ma anche da una disperata ricerca di liberazione. Infatti Reed afferma: quando l'eroina è nel mio sangue, il sangue va alla testa, sto meglio che se fossi morto e ringrazio il vostro Dio di non essere cosciente.
Sì, praticamente qua siamo lontani da quella che era la filosofia hippie che promuoveva la droga come mezzo di conoscenza o ampliamento delle capacità percettive, come il fatto di viaggiare proprio. Qua invece l'unico obiettivo è quello di annullarsi, di uscire proprio dalla realtà, dal mondo contemporaneo, proprio per impulsi autodistruttivi. Infatti praticamente la canzone fu molto presa in equivoco da molti fan, che iniziarono a bucarsi proprio ascoltando questa canzone, cosa che fece arrabbiare molto Lou Reed, che a un certo punto non voleva neanche più suonarla ai concerti. Ma andiamo quindi ad ascoltare la storia di questo tossico dipendente in Heroin.
Try to nullify my life, 'cause when the blood begins to flow, when it shoots up the dropper's neck, when I'm closing in on death,
ed era quindi Heroin. Volevo dire che all'epoca della sua uscita, come già abbiamo detto in precedenza, The Velvet Underground e Nico fu ampiamente un insuccesso appunto dal punto di vista commerciale, sia per gli standard della musica pop, sia appunto che forse per le
i dischi più o meno ricercati.
Appunto.
Furono vendute proprio centinaia di copie di questo disco, quindi nulla.
Praticamente.
E qualcuno fa la battuta, scusami, che queste 100 copie che furono vendute...
furono forse state comprate da loro.
No, 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 chi ha ascoltato queste copie o è diventato musicista o critico musicale.
Ah, ecco.
Questa la disse Brianino.
Il famoso Brianino. E appunto i suoi controversi contenuti e le tematiche scabrose dei brani fecero sì che l'album venisse quasi immediatamente bandito dai negozi musicali. Addirittura molte stazioni radio si rifiutarono di mandare in onda le canzoni e i giornali si rifiutarono di recensire l'album. E l'insuccesso, appunto, come dicevo, si può anche impuntare alla Verve, che fallì nel promuovere e distribuire l'album in maniera competitiva.
Esatto. Vabbè, comunque poi dopo si riscattò assolutamente, non con le vendite, cioè oddio, non ne so nulla perché le chart che ho trovato non lo portavano più sopra della 180esimo posto della classifica. Vabbè, ma comunque passiamo ora al prossimo pezzo, There She Goes Again, che parla di un ragazzo tormentato dalla gelosia che prova per la sua ragazza che non si cura minimamente di lui. E cosa consiglia Lou Reed ai suoi fan? Di picchiare la ragazza. Andiamo ad ascoltare There She Goes Again. Ed era quindi There She Goes Again. Stavamo parlando quindi dell'insuccesso commerciale che aveva avuto il disco all'epoca della sua pubblicazione, ma comunque ovviamente l'album con il passare degli anni ha goduto di un'enorme rivalutazione sia da parte della critica che del pubblico. Infatti, per citare qualche documento, la rivista Rolling Stone lo ha inserito al 13° posto nella classifica dei migliori 500 album della storia, mentre The Observer nel 2006 lo ha dichiarato primo tra i 50 album che hanno cambiato la musica. Oppure la rivista Uncut lo ha definito il più grande album di debutto di tutti i tempi, E ancora nel 2006 la National Recording Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti lo ha inserito come opera da preservare per i posteri. Pensa un po'. E quindi andiamo ad ascoltare invece la prossima canzone, che è un'altra canzone, l'ultima cantata da Nico, che è scritta sempre da Lou Reed ed è una canzone d'amore. Si pensa
forse
che
forse
sia dedicata proprio a Nico, con il quale ebbe una breve relazione, ma si dice, cioè voci insomma dicono che forse è dedicata proprio al primo amore di Luke, che è Shelley Albin. Ma andiamo ad ascoltare quindi la canzone d'amore I'll Be Your Mirror.
I'll be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I'll be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. I find it hard to believe you don't know the beauty you are, but if you don't, let me be your eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you.
Quindi abbiamo ascoltato I'll Be Your Mirror, che era l'ultimo, diciamo, sprazzo di orecchiabilità che potevamo sperare nell'album, perché da questo punto in poi le ultime due canzoni sono una sorta di baccanale psichedelico, diciamo, che dove il rumore e la follia fanno da padrona. Infatti praticamente possiamo vederli come sorta di preludio alla canzone Sister Ray, famosissima, che ci sarà poi nel secondo album White Light, White Hat. E quindi stiamo parlando della decima traccia del disco, che è The Black Angels Death Song, che appunto abbiamo una psichedelia rumorista e dissonante, quindi dove il minimalismo di John Cale appunto diventa proprio protagonista. Il testo praticamente sembra essere scritto dal punto di vista di un uomo o un angelo nero, personificazione della morte stessa, che appunto riflette sulla vita e la morte, con figure onomatopeiche, non sensi e associazioni verbali senza significati particolari, insomma molto, molto a caso. La canzone è stata di ispirazione anche per il nuovo gruppo psichedelico texano, che si chiamano appunto The Black Angels, che io vi consiglio se non li avete ascoltati, e sono uno tra i gruppi psichedelici di oggi più, diciamo, carini che troviamo.
Sì, e tra l'altro una curiosità sulla canzone, ovvero circola una leggenda metropolitana, confermata anche dal chitarrista Morrison, Che afferma che la sera stessa che i Velvet Underground suonarono il brano per la prima volta in pubblico furono licenziati in tronco dal proprietario del locale.
E leggenda vuole che quella stessa sera tra il pubblico c'era Andy Warhol e da quella sera l'ingaggio, ma questa non lo so se è storia vera.
Attendibile.
The Black Angels Death Song.
The choices of his fate set themselves out upon a platform to choose. What had he to lose? Not a ghost bloody country all covered with sleep where the black angel did weep. Not an old city street in the east. Gone to choose. And Warren Ring's brother walked on through the night with his hair and his face long and long spent it cut from the knife. The rally man's patter ran on through the dawn until we said so long to his skull. Shrill yell. Shining brightly red-rimmed and red-lined with the time of fused with the choice of the mine on ice skate scraping chunks from the bills. Mouth bleeding razors forget in the pain. Antiseptic remains cuckooed by. So you fly to the cozy brown snow of the east. Gonna choose, choose again. Sacrificials remain, make it hard to forget where you come from. The stools of your eyes serve to realize fame. Choose again. And roping is refrain of the sacrilege recluse for the loss of a horse with the bowels and the tail of a rat. Come again, choose to go. If epiphany's terror reduced you to shame, have your head bobbed and weep. Choose a side to be on. And if the stone glances off with didactics into a the color of mouse trails on screen, try between. If you choose, if you choose, try to lose for the loss of remain. Come and start, start the game. I cheat, 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 I. Chi-chi-chi, kata-ko, choose to choose, choose to choose, choose to go.
E abbiamo ascoltato quindi l'ispiratissima Black Angel Death Song. E siamo arrivati quindi alla fine della nostra puntata. Siamo arrivati all'ultima canzone che si chiama European Son e che si continua proprio la filosofia del pezzo precedente, cioè un rumori, un casino, free jazz, chitarre distorti, feedback, la viola che come abbiamo visto tagliente in tutti i modi possibili. E questa canzone in realtà è dedicata al poeta Delmore Schwartz, molto caro a Lou Reed. E all'inizio della canzone troviamo un testo cantato su un riff diciamo quasi convenzionale, quasi standard di chitarra e basso, quando all'improvviso, all'incirca dopo il primo minuto, sentiamo un rumore assordante che cambia tutto. Insomma, questo rumore assordante che in realtà è John Cale che si registra mentre trascina una sedia di metallo sul pavimento e poi la fa sbattere su una pila di piatti di alluminio. E non passerà inosservato questo momento. E comunque, insomma, poi dopo portando tutta la canzone a una lunga coda strumentale basata appunto di suoni distorti, feedback di chitarra che sconvolsero ovviamente il pubblico ancora ingenuo, diciamo, e immaturo
dell'epoca
della fine degli anni 60.
Sì. Ma prima di ascoltare European Son, vi ridiamo un attimo i nostri contatti. Vi ricordo che potete seguirci su ondequadre.polito.it, scrivere un'email a onderock@gmail.com o contattarci sulla nostra pagina di Facebook. Vi ricordo che andiamo in onda il mercoledì dalle 19 alle 20 e il lunedì, non più in replica ma con gli speciali, dalle 13 alle 14. E quindi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.
Ciao.
Ciao.
Your European son, you spit on those under 21, but now your blue cars are gone, you better sit so long, hey, hey, bye, bye, bye. You made your wallpapers green, you want to make love to the scene, your European son is gone, you better sit so long, your clouds treat you goodbye.